Jamendo.com.
Ok, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi facciamo un episodio unico perché ho una giornata per registrare 11 episodi e sono già le 11.45 e ho cominciato a registrare un'ora fa, ok? E ne ho registrati due. Bene, oggi parliamo del delitto della sapienza, quindi l'intro d'ora in poi andrà all'inizio dell'episodio e sarà una cosa unica. L'omicidio di Marta Russo è noto come il delitto della sapienza. Ci troviamo a Roma, nella città universitaria della sapienza, appunto. È il 9 maggio del 97, quando la ragazza e studentessa a 22 anni di giurisprudenza fu ferita gravemente con un colpo di pistola, morendo 5 giorni dopo in ospedale, e l'omicidio fu al centro di un complesso caso, oggetto di grande copertura mediatica alla fine degli anni 90, sia per il luogo in cui era stato appunto perpetrato, sia per la difficoltà delle prime indagini, che non riuscirono a delineare un movente, avendo ad esempio tra le ipotesi non confermate come uno scambio di persona. Il delitto perfetto o di terrorismo è infine lo sparo accidentale e ricordato anche per l'intervento di personalità pubbliche e politiche, specie a causa dell'atteggiamento dei due pubblici ministeri, ritenuto da molti eccessivamente inquisitorio, e che diede anche luogo a un breve procedimento per abuso d'ufficio e violenza privata. Nel 2003 fu condannato in via definitiva per il delitto, principalmente sulla base di una controversa testimonianza, un assistente universitario di filosofia del delitto, Giovanni Scattone, per l'omicidio colposo aggravato. Il suo collega, Salvatore Ferraro, fu condannato limitatamente al reato di favoreggiamento personale. Entrambi si sono sempre professati innocenti. Nella sua sentenza si specifica che Scattone avrebbe esploso un colpo per errore, maneggiando una pistola per motivi ignoti, forse per provare l'arma sparando contro un muro, o senza sapere che fosse carica, e Ferraro, lo avrebbe coperto, tacendo e portando via l'arma. Il delitto fu un delitto colposo, anche perché Scattone non avrebbe potuto, nella posizione in cui si sarebbe trovato, esplodere un colpo mirato, né avrebbe compiuto un'azione dolorosa in presenza di tanti testimoni. Il terzo indagato, l'usciere dell'istituto e laureato in legge, Francesco Liparota, avente assolto dall'accusa, venne assolto dall'accusa per favoreggiamento della Cassazione tramite un annullamento senza rinvio. Tutti i numerosi altri indagati, principalmente per il reato di favoreggiamento, diffamazione e falsa testimonianza, furono assolti con una formula di pena di primo grado. In caso di Marta Russo è finito negli anni per diventare uno dei misteri della cronaca nera italiana, e la mattina del 1997, ovvero la mattina del 9 maggio, alle 11.42 circa, Marta Russo, studentessa di giurisprudenza ed ex campionessa regionale di scherma, 22 anni compiuti il 13 aprile, fu raggiunta alla testa da un proiettile calibro 22. Perché tutti i calibro 22? Non si sa. A punta cava. Cioè, veramente, comunque, la calibro 22 è la pistola più utilizzata per commettere qualsiasi tipo di reato, Che non è possibile. Vabbè, è una calibro 22 a punta cava e stava camminando. No. Vabbè, qua ci sono i dettagli del proiettile, ma non ce ne fregate anche. Era insieme all'amica Yolanda Ricci, percorreva un vialetto all'interno della città universitaria, fra le facoltà di scienze statistiche, scienze politiche e giurisprudenza. Il proiettile penetrò nella nuca, dietro l'orecchio sinistro, spezzandosi in 11 frammenti che causarono danni irreversibili. I testimoni parlarono di un colpo attutito che spararono dall'arma col silenziatore, identificata in una carabina o in una pistola. Catroia, ho sbagliato. Dove cacchio sono le finestre, scusate? Di una carabina o una pistola, che verrà detto nel processo. Tra i soccorritori vi furono anche lo zio della studentessa dipendente della Sapienza. La ragazza fu trasportata al vicino policlinico Umberto I, dove arrivò in coma. Il 13 maggio, alle ore 22, i medici constatarono la morte cerebrale. I genitori Donato Russo e Aurelia Jacoboni e la sorella Tiziana decisero di donare gli organi, seguendo un desiderio espresso anni prima da Marta dopo aver visto un servizio televisivo sul delitto di Nicholas Green. Voi non sapete questo nome. La notte del 14 maggio venne staccata la spina dai macchinari che la tenevano in vita e Marta fu dichiarata morta. I funerali, tenutisi presso l'Ateneo, parteciparono Romano Prodi, Walter Veltroni, Luciano Violante e Luigi Berlinguer, oltre a una folla numerosa di studenti. Io non ho idea di chi cacchio siano queste persone, ma ok. Amici e persone comuni. Papa Giovanni Paolo II inviò un messaggio: Marta è sepolta nel cimitero di Verano di Roma. La tomba si trova dal 2007 in un nuovo settore rispetto a quello originario al riquadro 85. Bene, insomma, se volete andare, potete andarci. Mi gioco di tanta roba. Scusate. La particolarità del luogo del delitto. Ok, allora, c'è stata una fase di un'oretta perché ho mangiato. Io direi di ricominciare la frase perché non mi ricordo più dove ero finita. Allora, la particolarità del luogo del delitto, la coincidenza con gli anniversari della morte di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e Peppino Impastato, assassinato dalla mafia il 9 maggio del 78, e di Giorgiana Massi, 33 anni, studentessa vittima di proiettile vagante durante una manifestazione a Roma, e di altre personalità legate alla politica negli anni 70, resero plausibile la tesi dell'agguato terroristico-politico, ipotesi abbandonata perché né Marta Russo né Yolanda Ricci appartenevano a dei movimenti, se si escludeva la teoria dello scambio di persona per un certo periodo tenuta in considerazione. C'erano state comunque minacce ventilate di terrorismo dal rosso e il nero del separatismo, dal rosso e nero al separatismo, fino al terrorismo islamico, ma qua stiamo parlando di... va bene. Le brevi indagini iniziali furono di ampio spettro e scandagliarono il passato di Marta, un ex ragazzo della vittima, che era un ex guardia giurata e autista della Sapienza, che era positivo allo stab sulla mano, ma aveva un solido alibi. Stab penso sia tipo la polvere da sparo, no? Può essere. Nel vialetto erano presenti, oltre alla vittima e l'amica, alcuni dipendenti dell'università e delle imprese di pulizia, alcuni studenti e qualche docente. E una cinquantina di metri stazionavano alcuni studenti di origine iraniana che stavano distribuendo materiale contro il regime degli Ayatollah. Che cosa? Non lo so. Non chiedetemelo, cioè non lo so. Penso sia... Non lo so. Andiamo a vedere cos'è. Control più click. Quindi control click. No, non è questo. Control... Alt. Boh, vabbè, non lo so, non riesco neanche a aprire il documento, quindi... Clic per aprire... vabbè, una... non importa. Un'altra pista fu l'obiettivo fosse un impiegato dell'impresa di pulizia, che fosse un criminale, ma... criminale... E la vittima e Marta venne colpita appunto per caso. Due dipendenti vennero indagati, ma la posizione venne subito archiviata. Sì, la loro posizione venne subito archiviata. Le piste delle ditte del pulizia e dello scambio di persona caderono e cominciarono a raccogliere testimonianze, ma nessuna delle testimonianze date collegava né al terrorismo o alla criminalità. Cioè, in pratica è hanno fatto un buco enorme nell'acqua. Poi ci sono diverse testimonianze. Che però non sono state servite a molto. I tre testimoni principali, quelli più utili, indicarono tre posizioni per il momento dopo lo spa, per il momento dopo lo sparo. Secondo quanto appunto scrive Giovanni Valentini, che è un cronista, nonostante la testimonianza di uno dei tre, resta comunque quelli più significativi per il processo. Papà, basta in realtà. Poi vabbè, non ho ben capito perché. Venne indagato, ma non... Venne soprattutto accusato di aver nascosto la pistola, ma non ci furono altre testimonianze. Quindi, diritto alla sapienza rimane un bel punto di domanda. Come tutti gli altri tre casi che abbiamo visto negli ultimi 10 minuti, tipo. Che è incredibile quanto siano un buco nell'acqua tutti quanti i casi, in realtà, perché sono tutti buchi nell'acqua. E niente, passiamo al prossimo.